Radio Emilia Romagna. Emiliano Romagnoli nel mondo.
Terra di libertà.
Dimmelo Pietro Gori, dove sei? Sono a Portoferraio a lavorare. Qua siamo nelle mani dei giudei. Lavoro loro e me lo danno il rame. O Pietro Gori, sorti dalla tomba, che c'è l'Italia è priva di istruzione. Tu ma la testa sona alla la tromba e dai lo squillo alla rivoluzione.
L'immagine più bella per la storia che stiamo per raccontare è la foto che ritrae Maria Luisa Berneri e Vernon Richards mentre camminano, zaino in spalla, su una strada nella campagna inglese. Siamo a metà degli anni 30 e i due ragazzi che procedono affiancati e che di lì a poco diventeranno marito e moglie sono in viaggio sulle strade della libertà, come prima di loro i romantici del Grand Tour e gli hobo americani e dopo la Beat Generation e gli hippies. Ricordate Land and Freedom, il film di Ken Loach sugli anarchici nella guerra civile spagnola?
Vorrei che il Vaticano andasse in fiamme e il Papa ne bruciasse e le meleme.
Terra di libertà è il nome giusto da dare alla Romagna, culla dell'anarchismo italiano, regione di passioni eccessive, dalla gola agli umori anticlericali. Romagnolo era Emidio Recchioni, 1864-1934, padre del grande fotografo e attivo esponente dell'anarchismo inglese Vernon Richards, nome inglesizzato di Vero Recchioni. Emidio, già implicato nell'attentato contro il primo ministro Francesco Crispi, dall'esilio di Londra finanziò vari attentati contro Mussolini, grazie all'agiatezza economica che gli veniva dalle sue attività commerciali, tra cui il negozio di alimentari King Bombay a Soho, punto di riferimento degli anarchici italiani come Enrico Malatesta e Camillo Berneri e degli antifascisti inglesi come Emma Goldman e George Orwell. Di quest'ultimo abbiamo le foto che Vernon Richards gli scattò nel 1946 mentre portava a spasso il figlio adottivo. La moglie di Vernon, Maria Luisa, 1918-1949, era figlia di Camillo Berneri, il capo dei fuoriusciti italiani in Francia, anarchico sui generis influenzato da Gaetano Salvemini e Malatesta e intellettuale eterodosso formatosi nell'ambito reggiano. Dal 1926 una lunga serie di arresti, processi e condanne ne faranno l'antifascista più espulso d'Europa, con base in Francia, ma sorvegliato dalle polizie di tutti gli stati. Troverà un'assurda morte a Barcellona nel 1937, assassinato dai comunisti, in uno dei tanti contrasti con gli anarchici nella guerra civile spagnola. Moglie di Berneri era Giovanna Caleffi, 1897-1962, nata a Gualtieri, Reggio Emilia, e insegnante elementare nelle scuole della Reggiano. Durante la travagliata peregrinazione del marito in fuga dalle polizie d'Europa, si incarica del sostentamento della famiglia aprendo una drogheria a Parigi in Rue de Terre-Neuve. Il retrobottega diventa rifugio per i fuoriusciti anarchici. Nel dopoguerra, dopo aver affrontato il dolore per la morte della primogenita Maria Luisa, si impegna per fondare a Cesenatico una colonia per bambini a suo nome, aperta ai figli di anarchici di tutti i paesi. La colonia vedrà la luce prima a Piano di Sorrento e poi nella pineta di Ronchi, a Massa Carrara.
Sono gli anarchici, gli anarchici. Ha raccolto già tutto di insulti e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato. Hanno al posto del cuore un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose. Non sono l'1%, ma credetemi, esistono. Figli di troppo poco, o di origine oscura, non li si vede mai, che quando fanno paura sono gli anarchici. Gli anarchici. Mille volte son morti com'è indifferente, con l'amore nel pugno per troppo, per niente. Han gettato testardi la vita alla malora, ma hanno tanto colpito che colpiranno ancora. Non sono l'1%, ma credetemi, esistono. E se dai calci in culo c'è da incominciare, è che scende per strada, non lo dimenticare. Sono gli anarchici, gli anarchici. Hanno bandiere nere sulla loro speranza e la malinconia per compagna di danza, coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e del sangue pulito per lavar la sporcizia. Non son l'1%, ma credetemi, esistono, stretti l'uno con l'altro. E se in loro non credi, li puoi sbattere in terra, ma sono sempre in piedi. Sono gli anarchici.
Abbiamo detto che le opere e i giorni della lunga stagione anarchica cominciano in Romagna. Sarà invece soprattutto l'Emilia, tra le due guerre, il terreno più fertile per l'antifascismo. 50 anni non sono pochi. All'incirca tra il 1870 e il 1920, tra le nebbie della bassa Romagnola, si fa strada l'idea che un altro mondo è possibile, che la rivoluzione anarchica è alle porte. Ora sono solo facce sbiadite di vecchi daguerrotipi, ma i delegati delle 21 sezioni, di cui 9 romagnole, si danno convegno a Rimini nell'agosto 1872 per dar vita alla Federazione Italiana dell'Internazionale Anarchica. D'ispirazione bacuniana, sono convinti che l'idea anti-autoritaria avrà un futuro luminoso. In particolare Ravenna, che sembrava condannata all'oblio della storia dopo i fasti bizantini, riscopre la sua vocazione universalista, capitale non più dell'impero, ma dell'internazionalismo proletario. Il Romagnolo è il primo di una lunghissima serie di giornali, fogli e bollettini anarchici, spesso clandestini e chiusi dopo pochi numeri, che vedono la luce in Italia. Mentre l'imolese Andrea Costa passa dall'insurrezionalismo al legalitarismo, diventando nel 1882 il primo socialista eletto alla Camera, altri cavalieri dell'ideale perseguono, per raggiungere lo scopo, i mezzi più diversi, come il lughese Paolo Lega, che nel 1894 spara due colpi di pistola a Crispi, mancandolo, o più tardi Luigi Fabbri, 1877-1935, discepolo del leggendario capo rivoluzionario Enrico Malatesta, convinto al contrario che l'anarchia fosse la rivoluzione dell'amore e non dell'odio.
E quando muoio io non voglio preti, non voglio preti e frati, né pater nostri. Non voglio preti e frati, né pater nostri. Voglio la società dei socialisti. E la rigilla rigira, la rigira la sempre arditi. E viva i socialisti, abbasso i gesuiti. E la rigilla rigira, la rigira la sempre arditi. E viva i socialisti, abbasso i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti. L'arresto fu ordinato o dai ministri. L'arresto fu ordinato o dai ministri. E questi sono i veri, i camorristi. E la rigilla rigira, la rigira.
Di Castel Bolognese, Ravenna, era Armando Borghi, 1882-1968, leader dell'ala libertaria e antistalinista, formatosi con le lotte operaie e sindacali. Era segretario dell'USI, il sindacato che nel biennio rosso 1919-1920 contava 500.000 di iscritti. E poi esule in Francia con l'avvento del fascismo, anche lui per aver rifiutato a Bologna il giuramento richiesto dal regime agli insegnanti. Dagli Stati Uniti, dove era in seguito approdato, continuò la sua opposizione alla dittatura e in Italia, alla fine della guerra, riprese la militanza anarchica. Nella sua autobiografia, Mezzo secolo di anarchia, 1898-1945, ricorda le vivaci discussioni per il giornale L'Aurora, da lui diretto tra il 1904 e il 1907, nelle stanze nere di fuliggine e di fumo di pipa, dove si raccoglievano gli uomini alla fine del lavoro, con gli scarponi infangati fino alla caviglia, e le traversate in vettura, dietro un malandato cavallo, sempre a parlare di anarchia e libertà, tra le brume della bassa, accompagnati dal gracidare delle rane e le incursioni delle zanzare dai canneti.
Non so l'1%, ma credetemi esistono. In gran parte spagnoli, chi lo sa mai perché? Penseresti che in Spagna proprio non li capiscano. Sono gli anarchici. Ha raccolto già tutto.
Romagna luciferina, epicentro della sovversione, ma con eleganza, come dimostra la foto che ritrae Nello Garavini, 1899-1985, in completo bianco, con cappello e cravatta, a spasso per Rio de Janeiro con la moglie Emma Neri, durante l'esilio brasiliano. Garavini appartiene a una famiglia di anarchici di Castel Bolognese, come il padre Pietro, gestore di un'osteria libertaria, e lo zio Antonio, emigrato in Brasile e noto mangiapreti. Nello frequentava la casa di Luigi Fabbri a Bologna e presto diventa il capo dei giovani anarchici di Castel Bolognese. Tenace oppositore dello squadrismo fascista, comincia a temere per la sua vita e se ne va prima a Milano e poi, nel 1926, in Brasile, accompagnato da Emma e dalla figlioletta. Si stabilisce a Rio, dove all'inizio può contare sull'appoggio dello zio. Inizia quindi una fase di difficoltà economiche, aggravata dalla necessità di stare allerta, perché il Brasile in quel periodo è sottoposto a governi dittatoriali. Dal 1933 al 42 i Garavini gestiscono a Rio una libreria, la Minha Livraria, che, nonostante le frequenti perquisizioni della polizia, diventa un punto d'incontro per i simpatizzanti della sinistra. Alla libreria si affianca per un certo tempo anche una piccola casa editrice che pubblica in portoghese testi di Nietzsche, Wilde e altri autori. Una forte amicizia lega i Garavini a Luigi Fabbri, esule a Montevideo, e a sua figlia Luce. Nel 1947 i Garavini rientrano per sempre in Italia, continuando da Castel Bolognese a essere un punto di riferimento per i giovani libertari, in particolare nel 1968. 10 anni dopo, Nello perde l'amata Emma, che le cronache di Rio de Janeiro ricordano per aver diffuso in occasione della trasvolata atlantica di Italo Balbo migliaia di volantini antifascisti nelle principali vie del centro, gesto che le avrebbe causato la perdita del lavoro di insegnante alla società Dante Alighieri. Cari amici, oggi ci fermiamo qui. A risentirci alla prossima puntata.
La vita mia, preso per viltà, per assedio della gran società, per tedio pietà. Ma la società non è roba mia, sono solo un gra, Nello d'anarchia. Sul legno muschioso cui mio papà dondolava appeso dalla pietà della polizia. Frutto velenoso nacqui per via del vento e di un gra, Nello d'anarchia. Ho diviso il pane, quello che c'è con gli amici e con il primo che passava per via. Nel Vangelo c'è scritto così sia, ma si sa che è un testo dell'anarchia. Non ho soldi e mi chiedono perché non lavori e che vita fai così. Ma quando ne ho, mi chiedono a chi li hai portati via. Non ha pace chi vive d'anarchia. Perciò ora mi impiccheranno e poi faranno gli eroi per lo Stato e per la gendarmeria. Ma prima che il vento mi porti via, avrò sparso il mio. Se ne dà narco.